Nelle puntate precedenti, io ed Ale abbiamo iniziato una piccola miniserie sul discernimento vocazionale. Nel primo episodio abbiamo parlato di quanto sia importante che la tua visione della pienezza, di vivere una vita piena, non è stare bene, bensì prendere quello che è della tua vita, le tue fragilità, le tue difficoltà, tutta la tua storia, metterla insieme e incominciare a donare la tua vita per quella che è. Nel secondo episodio abbiamo parlato dei nuclei di morte, cioè quelle dinamiche umane che ti impediscono di amare in maniera gratuita e libera e di essere amato in maniera gratuita e libera. Oggi approfondiamo ancora un pochettino questo tema sul capire un pochettino più in profondità su come faccio a capire che è il momento di sposarmi. Vai, vai, vai. Vi ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione. Grateful Monday è il podcast di 5 pane e 2 pesci. Di 5 pane e 2 pesci?
E 2 pesci.
Due pesci. E io sono Francesco al microfono, completamente da solo questa volta.
Io sono Alessandra, la moglie. Felice di essere sposata con quest'uomo, molto felice, da ben 20 anni e mezzo.
E mezzo?
Quasi 20 anni. 30,
34 giorni, 72 ore.
Sì. E io, noi ancora contiamo i minuti perché siamo profondamente innamorati, pazzi proprio.
Pazzi uno dell'altro. Comunque no, mia moglie è bellissima in questi giorni, quindi questa cosa la devo dire pubblicamente.
Quindi lui è davvero innamorato.
Assolutamente. Allora, cosa ridi?
No, penso che se qualcuno mette una telecamera in casa nostra...
Cosa? Cioè... Abbiamo messo la telecamera in casa, sta adesso, sta
proprio,
sta la telecamera,
sta. Ci scanniamo. Vabbè. Vai, andiamo, almeno nei podcast ci vogliamo bene, vai.
Allora, non so se si è capito l'introduzione che volevo fare, cioè il punto fondamentale è questo, c'è un percorso, no, che facciamo di renderti conto di porca miseria, sto inguaiato, guarda, non riesco, c'ho zero autostima, non riesco a fare cose, eccetera, e ti metti a lavorare su questo. Quando sarò pronto, poi finalmente salperò. Ecco, questa cosa non funziona perché hai bisogno di riconoscere sicuramente tutte quelle cose che a causa della tua storia in qualche maniera ti ritrovi a portarti appresso, ci devi mettere mano, devi entrare in una consapevolezza maggiore, eccetera, eccetera, tutto quello che bisogna fare, insomma, ma non bisogna aspettare di essere finiti, pronti, no? Perché questo finiti e pronti non esiste, e non esiste perché è un processo iterativo. Tu incominci a mettere mano sulla tua autostima, allora intravedi ciò che la tua vita è in qualche maniera è chiamata a vivere, a essere, insomma, e piano piano che metti le mani in pasta ti rendi conto che ci sono altre cose pure che hanno bisogno di essere sanate e di essere salvate, come abbiamo parlato l'altra volta. E poi giustamente nell'amare un'altra persona e nell'essere amati da un'altra persona, che può essere anche veramente a livello base un'amicizia profonda, ti rendi conto che alcune cose non funzionano. Ecco, quindi tu più metti a posto, più vedi ciò che è importante nella tua vita, più ti spendi per ciò che è importante nella tua vita, più ti rendi conto che devi mettere a posto delle cose. Oggi vorrei parlare un attimino, prendendo come spunto dalla nostra storia, come fai a capire che è il momento di sposarsi. Perché, capite, se tu stai in una specie di edonismo relazionale in cui in qualche maniera tutto deve essere perfetto, tu devi essere perfetto, l'altro deve essere perfetto, la relazione deve essere perfetta, non vi sposerete mai. Ecco,
ma non troverai neanche l'uomo giusto, perché questo uomo giusto non esiste, cioè veramente la persona perfetta con cui c'è una sintonia perfetta, un modo di vedere le cose veramente come nessuno, forse non esiste. Forse lo cerchi, magari a 60 anni lo trovi, ci metterai 30-40 anni per trovarlo, però poi dopo che ci fai, cioè il punto non è trovare la perfezione o essere perfetti, cioè il punto non è un perfezionismo, il punto è imparare a lasciarsi amare, e questo è il processo di guarigione, e per amare, cioè questo è l'obiettivo, non è trovare la persona giusta, essere giusti e perfetti. Il punto è imparare a lasciarsi amare e imparare ad amare.
Ci sta un concetto del trovare una persona giusta che dobbiamo approfondire, che non è quello che pensi, o meglio, quello che in automatico ognuno di noi tende un po' a pensare.
Cioè uno ricco, volevi dire?
Una buona.
Una buona e uno ricco. Perché alla donna gli interessa il potere, esatto, in un uomo, a un uomo gli interessa la bellezza.
Sì,
ecco.
Esattamente.
Poi noi diciamo che lo vogliamo simpatico, sì, ma in realtà se è ricco va bene uguale, va se bene, è ricco e sta zitto e si fa i fatti suoi, non è
ci
che
ci... stavano ascoltando veramente le persone, cioè ce la stiamo anche facendo secondo me.
Vabbè, cioè...
con questa caduta di stile...
Ma non è una caduta di stile, è quello che pensano tutti, bene, quello che pensano tutti.
Bene, bene, bene. Allora, ci sono due spunti che vi lascio lì sul tavolo, che poi ci ragionate nei vostri momenti di intimità, nei vostri momenti di silenzio, se riuscite a ritagliarveli. Il primo è questo, che già l'accennavamo l'altra volta. Come mai le coppie 50 anni fa, o anche in tanti altri paesi del mondo, magari non come occidentali, ma magari un pochino più, diciamo così, arretrati, forse più poveri, come mai le relazioni, le coppie... si formano in maniera molto più semplice, si sposano soprattutto in maniera molto più semplice. Io ho un esempio in casa, il cugino di mio padre, come si è sposato con sua moglie? Sposi ormai da 50 anni, da quant'è che sono sposati?
Sì, 45.
Felicemente sposati, tre figli, una caterva di nipoti, insomma tante cose, ecco. Come hanno fatto a sposarsi questi qua? Molto semplice. Allora, ci stava questo cugino di mio padre che stava a New York, che stava lì con qualche visa provvisoria, mezzo clandestino, non so che stava a fare. E ci stava una qualche... aspetta, com'era? Ah sì, era la nipote di una che lavorava con lui, una cosa del genere, che gli ha detto: ah, ma che bel ragazzo lavoratore che sei, però come sei... Ma la vuoi conoscere mia nipote? Che stava in Sicilia però, eh? Cioè, lui stava a New York e la nipote, e anche lui era di siciliano, diciamo, di origine, sarà stato a New York da 2-3 anni, ecco, ci avrà avuto 20 anni. E la vuoi conoscere? Dico, sì, fammela vedere. Così gli ha fatto vedere la fotografia. Gli è piaciuto.
Non ha chiamato, non ha fatto una chiamata WhatsApp?
Nessuna video call WhatsApp. Se non ci sentiamo almeno 3 volte al giorno in chiamata, la nostra relazione non può decollare. Ecco, questa qua, frecciatina... Fatela sanguinare, questa frecciata che va sul petto, fate sanguinare il petto perché si deve vedere la maglietta sporca. Allora, la fotografia gli è piaciuta e allora si sono incominciati a scrivere. Tu capisci che il cugino di mio padre non ci arrivava forse alla quinta elementare, quindi immagina che concetti profondi e non so, articolati che potesse... Ma non perché è una persona stupenda, io non sto dicendo che non ha valore, però diciamo con la penna forse non è proprio il top, ecco.
Non era proprio Hemingway.
Non era proprio Hemingway, no, no, non era proprio Baricco, esatto. E, si iscrivono un pochettino e dopodiché decidono di sposarsi e praticamente lei, mi sa che lei va a New York a incontrarlo una volta. E poi dopo, la seconda volta che si sono visti, si sono sposati. Fine. Io qua... No, che... Ah, follia, il matrimonio combinato. Lui, lei gli ha fatto vedere la foto e lui gli è piaciuto, che fa, se compra la moglie. Ecco, tutti questi pensieri che adesso ti sono partiti in background, ecco, mettili un attimo da una parte. Perché il punto fondamentale non è se... ha vinto o non ha vinto l'amore, se quella è l'altra metà della mela. Il punto fondamentale è che questi due sono sposati da 50 anni e sono felici e hanno 3 figli. Quindi, nei tuoi momenti di intimità, di silenzio, fermati un attimo a pensare: come è possibile questa cosa? Perché non stiamo parlando di una coppia X del paese, di una fotografia. Cioè, io li conosco bene, sono tante volte a casa loro, conosco i figli, conosco i nipoti.
E sono i tuoi cugini.
Sono i miei cugini di secondo grado, certo che li conosco bene, quindi... non stiamo parlando di area fritta, stiamo parlando di una cosa molto precisa di cui conosco i dettagli. Questo è il primo esempio che volevo fare. Il secondo esempio che voglio fare è questo. Io e Alessandro abbiamo conosciuto tante coppie, ecco, non direi decine, però una decina di coppie sposate intorno ai 40 anni, che hanno cercato tanto, hanno fatto cammini, tutta gente che comunque veniva più o meno dai vari cammini di fede, eccetera, così. Hanno fatto cammini, delusioni amorose, magari anche tentativi di entrare in convento falliti, tutte queste cose qua. A un certo punto, intorno ai 40 anni, potrebbe essere 42, 38, quello che sia, incontrano un uomo, incontrano una donna, in 6 mesi si sposano. Ne conosciamo diversi, più di 5 almeno.
Sì.
E sono coppie che adesso
magari, sono passati magari 15 anni che so, 10.
Me ne viene in mente una in particolare, non voglio che ne parliamo esplicitamente perché per una questione di intimità personale, però questa coppia qui, cioè, fa furore, ma non perché lei è... Ho scoperto come si chiama quella di Wonder Woman, che mi piace quella là, Gal Gadot.
Vabbè, non è quella di Wonder Woman.
Non è quella di Wonder Woman, è una bella ragazza, lui è pure un bello guaglione, ma spendono la loro vita in una maniera così bella e piena, veramente occupata, avendo i figli loro, accudendo figli non loro, accollandosi situazioni estreme, con una semplicità, cioè... quando dico semplicità vuol dire
naturalezza proprio.
Sì, ecco, naturalezza, che chiamata urgente dall'ospedale, guarda che qua ci sta sto ragazzino così e così, ve l'adottate voi che sennò finisce male. Ecco, situazioni di questo tipo, questi qui, cioè veramente 6 mesi dal primo giorno che si sono incontrati alla data delle nozze, quindi ne conosciamo diversi, facciamo 5 coppie così, d'accordo, che non so proprio, sai, una, due, il caso, cioè. Quindi, sempre nel tuo momento di intimità, che non vogliamo sapere quale sia, io ti invito a ragionare su questi due aspetti. Quindi, secondo me, nel primo, io le voci, quelle degli impedimenti, quelli che ti impediscono di arrivare a fondo a queste domande, te le indico subito io. Nel primo caso è che, vedi il matrimonio combinato, ma che siamo dei buzzurri di droga di Zappaterra, adesso noi veramente capiamo, siamo persone più complesse, ecco. Questa vocina qua, per piacere, levala subito perché non ci interessa, non è utile. L'altra vocina è quella, mazza che culo, quella là a 40 anni che ha trovato quello là, eccetera, eccetera. Ecco, anche questa qui, la fortuna, per cortesia, la mettiamo da parte perché non è utile in questo ragionamento.
Ma io ho la risposta, io so perché. Io so perché funzionano queste coppie, so cosa accade. Quello che accade, secondo me, non so quello che pensi tu,
no, infatti non lo puoi sapere,
è che hanno chiara la direzione. E quindi, quando io stavo a Santiago e stavo andando a Finisterre, io sapevo dove dovevo andare. Quando ho incontrato qualcuno sul cammino che andava nella mia stessa direzione, abbiamo visto in un secondo, cioè loro mi hanno squadrato un attimo che ero magra, cioè avevo lo zaino giusto, le scarpe giuste, non questa cammina.
La magrezza che c'entra? Ah, perché cammina.
Vuol dire che una non possono
camminare.
Non lo so, però ci sono persone che sono più in carne, che sono allenatissime, che sono molto più veloci di me. Okay. Però quando vedi una ragazza che non è in carne, dice questa è una che cammina, sa camminare, cioè, ti viene in mente. Cioè, mi hanno squadrato dalla testa ai piedi con uno sguardo, mi hanno visto come ero messa e hanno detto sì, vieni con noi. Cioè, andiamo insieme. Con questa si può fare squadra, perché avevamo lo stesso obiettivo e sembrava che avevamo delle caratteristiche che potevano andare bene per raggiungere l'obiettivo. In questa squadra c'era chi andava velocissimo e chi andava al mio passo. Eravamo 3, quindi uno andava velocissimo e un altro andava al mio passo, e andava benissimo così. Cioè, non dovevamo per forza andare allo stesso passo. Il punto è che avevamo chiara la meta e questa cosa è stata sufficiente. Avevamo età molto differenti, stati sociali molto differenti, pensieri molto, motivazioni molto differenti, ma avevamo chiarissimo l'obiettivo e questa cosa ci ha permesso di essere validi compagni di viaggio. Cioè, io lo facevo per fede, loro lo facevano per puro piacere di camminare, perché era un ambiente sano, eccetera, eccetera. Eravamo persone diverse, ma con la stessa meta. Questa cosa ci ha reso compagni di viaggio. Per me questo è il matrimonio. E queste persone, secondo me, in tutti e due i casi, hanno trovato delle persone che andavano nella stessa direzione. Punto.
Nel primo caso, quello di mio cugino, dire che nella stessa direzione sembra chissà che cosa si saranno detti, no? Ma la cosa, loro, cioè, volevano fare una famiglia, ecco. Volevano mettersi a lavorare, volevano emanciparsi, ecco. Volevano dei figli, volevano questo fondamentalmente, e diciamo che sembra molto basic e tanta gente dirà anch'io voglio solo questo, sì, però loro si sono, lasciami dire, accontentati della fotografia. Ecco, il punto fondamentale è questo, secondo me, diciamo, a complemento di quello che dici tu, è questo, che spesso il discernimento che facciamo con il fidanzato o la fidanzata guarda i punti sbagliati. Il punto qua è che una relazione di amore, d'amore si costruisce, non ci può essere una specie di checklist da controllare sulla persona che è davanti, se effettivamente questo qui mi amerà, io lo amerò, se mi stuferò, non mi stuferò, non lo so, è tutti positivi, lati positivi, lati negativi, pro, con, non lo so, cioè, il punto fondamentale è che sia nel caso dei quarantenni amici nostri, sia nel caso di questi miei cugini, la cosa che era forte, fortissima, era individuare una persona, come dici tu, che guardava nella stessa direzione e che in pratica vuol dire che era disponibile a spendersi completamente, a giocarsi tutto per un progetto comune. Ecco, il discernimento che devi fare sulla persona con cui stai insieme oggi è questo. Tu sei disposto, sei disposta a spenderti tutta per me in questa relazione e costruire un matrimonio santo? Ecco, io sono disposto a darmi tutto per te e a costruire un matrimonio santo? Sembrano le promesse di matrimonio che si fanno durante alla celebrazione, che le impariamo a memoria, ma non capiamo bene cosa vogliono dire. Ecco, è questo. Per fare tutto questo, adesso sfatiamo subito un alone di mito che si sta creando in questo episodio. Io non sto dicendo che tu te devi fidanzare per lettera o che in 6 mesi, ormai sono passati 7 mesi, ancora non ti sei sposato, quindi è troppo. Io non sto dicendo questo. Io sto dicendo semplicemente prendi il tesoro che ci sta in queste storie e fallo tuo, cioè trova il segreto, l'ingrediente segreto di queste storie e fallo tuo, portalo a casa tua, perché se è vero che 6 mesi forse sono troppo pochi per la maggior parte delle persone per sposarsi, è pure vero che 4, 5, 10 anni sono troppi, questo è abbastanza sicuro, pure questa cosa qua. Quindi se tu stai vivendo una relazione lunga, dove lunga metteci tu il tempo, e non te posso dire io qual è il tempo tuo, perché magari te sei fidanzato a 15 anni, ora c'hai 20 anni, sono già 5 anni che state insieme, allora adesso no, non lo posso sapere questa cosa qua, io devi valutare tu se è lungo o non è lungo. Però se stai vivendo una relazione lunga, la domanda è: che cos'è che ti impedisce di fare chiarezza? Cioè, che cos'è che ti impedisce di andare fino in fondo e di rispondere con chiarezza se questa persona è la persona con cui vuoi costruire una vita insieme e apprendere sulle vostre spalle la missione del matrimonio, oppure no? Cioè, che cos'è che manca, che vi continua a far andare così come in una rotonda, gira, a fare esperienze, fare lavori di terapia, a aspettare, magari provare convivenze, provare a stare insieme in intimità, vediamo se questa cosa funziona. Cioè, non è convincente.
Allora, io credo questo, che oggi il mondo è sicuramente più complesso e per forza non ci sposiamo per lettera, perché mentre prima c'era ci sposiamo e c'è solo un modo per sposarsi, che è: tu vai a lavorare, io vado a lavorare, tu fai figli,
io torno
a casa così.
Io faccio figli con altre.
Cioè, c'era soltanto un modo, una visione di matrimonio. Quindi una volta deciso che tu ti volevi sposare, il matrimonio è chiaro che è questo. Oggi non è così chiaro e quindi dobbiamo verificare che tu ti vuoi sposare e come. Cioè, come lo vuoi fare? Perché oggi ci abbiamo davanti mille cose. Cioè, ti vuoi sposare e vuoi pensare solo ai fatti tuoi, alle vacanze, ti vuoi sposare e vuoi essere una famiglia aperta con tanti figli, ti vuoi sposare e vuoi essere una famiglia impegnata, non lo so, in qualcosa, ti vuoi sposare e vuoi però dedicare la tua vita alla carriera. Cioè, ci sono tante modalità, tante cose. Il problema qual è? Quello che io vedo in giro è un parcheggio diffuso, sia per sposarsi, sia per capire se la tua vita è chiamata a una consacrazione. Cioè che tu ti trovi bene con un ragazzo, ti trovi bene in una realtà, oppure ti trovi bene a fare il tour di tutte le esperienze spirituali e ti parcheggi in questo starci bene con questo ragazzo, con questa realtà. Si è perso la meta, cioè non si sta troppo lì a starci bene o a fare delle cose insieme o a fare dei dettagli, cioè i padri spirituali che dicono no, smussiamo questo angolo, però dovete capire questa cosa, bisogna imparare a perdonarsi più velocemente, bisogna capire come comunicare meglio.
Questo potrebbe essere utile anche per noi, per esempio.
Ci sono anni che ci lavoriamo, noi ormai abbiamo abbandonato, io ci ho rinunciato a questa cosa, mi sono messa l'anima in pace e ho detto
basta. Io non so se ci ho lavorato veramente, proprio se adesso devo dire una cosa.
Tu
proprio
ti sei sempre rifiutato, hai sempre pensato che era una cavolata lavorarci, vabbè, più o meno abbiamo fatto. No,
ma io non ho detto questo.
L'hai fatto.
Neanche lo penso.
Ma comunque io mi sono rassegnata, va bene così, andiamo avanti così. Sì, c'è tale. Il punto vero qui è non perdere la meta. Cioè noi stiamo troppo a guardare i dettagli, siamo troppo concentrati su quello che è successo oggi, sul litigio che abbiamo avuto, su quanto sto bene con te a fare questo viaggio, quanto è bello lavorare con te in parrocchia a fare le cose insieme, ma perdiamo sempre la meta. Cioè dove vuoi andare tu però? Cioè camminiamo bene insieme, va bene, ma dove vuoi andare? Questa cosa è un grandissimo problema. Quindi è vero che il mondo è più complesso e bisogna verificare più cose, le persone siamo più complesse, quindi ci vuole più tempo per incontrarci, però è anche vero che se non è chiara la meta ci perdiamo in troppe cose, esageratamente. Questa è la cosa che mi risulta.
No, qua adesso mi dai il gancio, no? Volevo fare un pezzo di strada riportando un po' la nostra storia. Perché parlandone l'altra volta mi sono reso conto, porca vacca, ma noi abbiamo fatto così effettivamente, non mi ero realmente...
Perché noi eravamo due ragazzini piccoli, non ci siamo resi conto mentre lo facevamo.
No, noi...
l'abbiamo fatta e basta.
Totale inconsapevolezza folle di tutto quello che facevamo. Però, ecco, una cosa importante secondo me che voglio portare qua oggi è questo, che... Quando ci siamo incontrati io e Alessandra avevamo praticamente soltanto, almeno io sicuro, soltanto una cosa realmente chiara in testa. Io avevo incontrato per la prima volta il Signore, o meglio, mi avevano annunciato il Vangelo in maniera forte e avevo intuito che quella era la cosa che volevo fare nella vita mia. Questo mi era chiaro, una delle poche cose che mi erano chiare, facevo tante cose, il dottorato, quello e quell'altro... la ricerca, sì, l'avventure, sì, però effettivamente se io dovevo mettere, sai quelle foto che fanno, no? Tutto quello che porto nello zaino, e ci sta, capito? L'iPad, il telefono, l'orologio fico.
Belle, a me mi piacciono un sacco quelle foto, bellissime. Mi fanno impazzire.
Sì, io dico, che ci fai con sta roba?
Anche lo volevo fare prima di partire a Santiago, la foto
bella,
così.
Bella, bellissima.
Però poi non, cioè, devo mettere in ordine, sì, cioè, sì. È sempre il set che è sbagliato.
Sbrighiamoci, butta dentro lo zaino, questa qua è un po' più il tipo di vita che facciamo noi. Vabbè, ecco, se avessi dovuto tirar fuori dallo zaino quello che avevo, la parte principale, la pepita d'oro era questa, questo annuncio del Vangelo che avevo ricevuto. Che vuol dire? Vuol dire che io volevo che quella pepita in qualche maniera producesse ricchezza nella mia vita, cioè che la mia vita fosse arricchita proprio grazie a quello. E quindi spendevo il mio tempo a capire meglio com'era sto Vangelo, come dovevo vivere nella mia vita, che cosa il Signore mi voleva dire attraverso la scrittura, attraverso le persone che incontravo, provare a fare un cammino spirituale con un frate. Ecco, questa per me era il tesoro. E facevo tante altre cose, eh? Non è che facevo solo questo, facevo il fraticello, tra l'altro non ho mai pensato di entrare in convento.
Cioè, non so se ti avrebbero preso, cioè, però comunque hai avuto una buona idea. Non...
Sì, no, beh,
cioè, non ce la potevi fare.
No, giustamente, no, no, io non ce la potevo fare, ma manco loro ce la potevano fare. Secondo
sì,
me
no,
sarebbe stato un problema.
Lo, l'hai detto tu,
soprattutto un problema per loro, probabilmente. Comunque, quindi quando poi ci siamo incontrati io ed Ale, non è scattato niente di sentimentale, di sensuale, di romantico nel termine più, diciamo, stereotipato del termine. E queste cose qui non sono cose negative. Era semplicemente che ci riconoscevamo in ciò che era più importante nella nostra vita. Quando abbiamo capito, dopo un anno di amicizia veramente disinteressata, che quella poteva essere la porta d'ingresso per iniziare una relazione d'amore, beh, insomma, è stata una bella rivoluzione copernicana, anche perché, cioè, andava contro tutti i miei canoni di storie d'amore, perché le mie storie erano tutte un po' così, prese, cotte e mangiate, sull'istinto, come passava, non lo so, cioè, vabbè, avete capito che voglio dire, non c'è bisogno che entriamo nei dettagli. Erano tutte basate sui sentimenti, sull'istinto e tutte queste cose qua. E lì c'era un'altra cosa. C'era aver incontrato una compagna di cordata vera. Poi soprattutto per me, che arrampicavo tanto in quel periodo, aveva un significato questa parola enorme, veramente profondissimo. E quando poi abbiamo ci siamo frequentati, abbiamo fatto il cammino... di discernimento con Padre Giovanni, tutte queste cose qua, noi non siamo arrivati a un qualche tipo di perfezionismo relazionale, infatti si vede, cioè, voglio dire, magari se lavoravamo un po' di più sulla relazione non sarebbe stata una cattiva idea, ecco, così la metterei come un appunto per chi ci sta ascoltando.
È una confessione?
Vabbè, io che devo fare?
Ti
io
devo assolvere?
Ma che mi devi assolvere? Cioè, io semplicemente non sapevo come mettere insieme il pranzo con la cena, figura se stavo a pensare una cosa del genere.
Io ero bravissima, avevo 19 anni, cioè sì, più brava di me, più matura
più,
di me.
Madonna, maturanda proprio l'ho presa io. Vabbè.
Più matura di me, cioè avevo l'età di mia figlia, ma più matura di me.
Però, ecco, noi abbiamo avuto tanti momenti di difficoltà in questi 20 anni, 30 giorni, 72 ore di matrimonio. Però, io non ho mai dubitato di Alessandra. Io non lo so, non posso parlare per lei, anzi forse non voglio neanche sapere. Io non ho mai dubitato. E se c'è una persona... Ho fatto un test online di quanto è inguaiata la tua relazione.
Tu?
Io ho fatto un test.
Hai fatto un test?
Ero disperato.
Delle cose dei bambini hai fatto? Il test online quanto è inguaiata la tua relazione con gli adolescenti?
Ma guarda che non è mica...
Ma hai fatto veramente sta cosa?
Guarda che non è una cazzata.
Ah, ma...
E le domande erano fighe. Le domande erano proprio fighe.
Ma che non era una cavolata, da cioè...
No, no, le domande erano proprio belle, profonde. No, no, era... In pratica non è che ho cercato il test online, stavo leggendo delle cose relazionali.
Ah, detta così sembra che sul giornaletto...
No, no, nessun giornaletto. Stavo leggendo delle robe relazionali e di alcune dinamiche. Mo' viene in mente PTSD, ma non c'entra niente col post-traumatico. Vabbè, stavo leggendo delle cose.
Okay.
E a un certo punto ci stava sto test da fare. Ho detto, boh, facciamo sto test. E pensavo, oddio, qua faremo uno score, quello di, cioè, se stai sotto a 2, sparati. Se stai tra 2, tra 3 e 5...
Che ti è uscito? No. Che è meglio che ti lasci. Una cosa del genere. Lasciala in pace.
Lasciala in pace.
No. Non farla più soffrire. Liberala.
La cosa incredibile è stata che invece noi nel test, almeno secondo le mie risposte, abbiamo avuto un punteggio piuttosto alto.
Ah.
E lo sai perché? Che è vero che tutte le cose tipo sapete comunicare, ascolti, 0, meno 4, cioè se c'era, sai che va da 0 a 10, meno 5. Hai un'altra domanda, ecco, io di solito era così la mia risposta. Però nelle domande c'erano tutta un'altra serie di domande, un'altra famiglia di domande che parlavano sul fatto di quanto ti puoi fidare dell'altra persona, di quanto ci puoi mettere il peso, non so come dire, di quanto... Non mi ricordo più come era, però insomma questa cosa qua della fiducia intesa come, badate bene, quanto sei convinto che lei possa condurre la famiglia o la relazione nella stessa, nello stesso luogo lo vuoi condurre tu. Questo tipo di fiducia. Cioè, se io lascio il volante, la macchina si schianta oppure continua a seguire la traiettoria? Ecco, a questa domanda da 0 a 10 io rispondo 10.
Ammazza.
Al 100%.
Anch'io rispondo, su questa rispondo 10.
Ecco. Poi, quanto mi piace come si veste Atwood? 3, 4, oggi 10, 10, 9 e mezzo perché magari è un po' più scollato, mi piace di più, però insomma, vabbè, che okay, tu
sei orribile.
10, 11.
Sei, cioè, non devi peggiorare la comunicazione, 12, vai avanti. 12. Vai avanti.
Però ecco, questa cosa qui è ciò che mantiene la nostra relazione sui binari, in maniera forte, solida, perpetua proprio, cioè non so come dire. Non è perché siamo bravi a comunicare, perché non siamo bravi a comunicare, e non perché siamo bravi ad ascoltare, perché io preferisco mille volte fare il podcast che ascoltare, cioè questo è chiaro, se no non mi mettevo a fare il podcast, se no mi mettevo a fare il centro d'ascolto, questo era chiaro, eccetera eccetera eccetera, cioè e ci sta una caterva di cose, cioè mia moglie riesce a ricreare delle dinamiche della mia famiglia che io ci ho messo anni per estirparle, per capire quanto fossero proprio dannose. Lei riesce a ricrearle, così come quando tu
non sei felice, sì, ti faccio vedere quanto sei risolto.
Sono un esperto, ecco, diciamo, riesco a gestirle perché sono un esperto. E come tu, capito, levi le erbacce, no, dal giardinetto, e niente, ne levi una e ne escono 100 fondamentalmente. Niente, non...
Ti sei perso, volevi arrivare?
Niente, volevo dire questo, volevo dire che nella nostra relazione noi avevamo tanti risolti, tante cose che non capivamo, che non avevamo proprio la maturità e l'esperienza per poter capire, però avevamo messo al centro del tavolo la cosa più importante, e con questo, avendo messo la cosa più importante al centro del tavolo, l'abbiamo riconosciuta. E questo è il nostro, la nostra palla da rugby che dobbiamo portare a meta, non so come dire, cioè ce la passiamo, andiamo avanti, smarchiamo, facciamo e diciamo, e così, insomma. E penso che per i miei cugini, per queste coppie qua che abbiamo detto di 40 anni e tutto il resto, ciò che veramente conta è stato questo, riconoscere la stessa direzione, la stessa palla da rugby, la stessa testimone, e desiderare con tutto il cuore di portarlo fino in fondo. Quindi la relazione si costruisce nel viverla, soprattutto nel matrimonio, perché nel fidanzamento alla fine ognuno va a casa sua, conviviamo, no, neanche quello funziona, allora andiamo a letto insieme, neanche quello funziona, è proprio nel matrimonio, cioè in quel matrimonio è una fucina di esperienze, di robe che non funzionano, di gioie indescrivibili, cioè è proprio una... come quando prendi un oggetto nuovo, tutto bello patinato, il matrimonio è quando tu vedi quelle moto super battagliate che hanno fatto 50.000 km intorno al globo, cioè che tu lo vedi che sono proprio, non sono graffiate, sono proprio vissute. Il matrimonio ti dà questo nella vita. E quindi non lo puoi vivere con nessun tipo di simulazione, però devi essere convinto che la mappa che volete tenere in mano la tenete insieme e la guardate tutte e due nella stessa direzione.
Mi piace quello che hai detto.
La mappa.
No, mi piace che la cosa più importante è questa cosa di avere la stessa direzione, cioè andare nello stesso punto e decidere di andarci in quel modo lì. E ci sono tanti modi per arrivarci, però io e te, io riconosco che tu ci vuoi arrivare come ci voglio arrivare io. E non importa se non siamo affini di carattere, se non siamo veramente compatibili di carattere o se abbiamo delle cose che, diciamo, sarebbero tanto da smussare. Il punto è che abbiamo un obiettivo comune, quindi tu puoi aiutarmi nel mio cammino e anch'io ti posso dare una mano nel tuo. Perché vogliamo arrivare nello stesso punto, vogliamo realizzare la stessa cosa. Questa cosa è importante, ma soprattutto questa è la cosa generativa. Cioè non è tanto realizzare un interesse, avere un interesse in comune, ma avere una finalità. Perché tante persone invece scambiano la direzione con l'interesse.
O l'affinità.
O l'affinità. Allora, se io sono un amante dello sport e anche tu, io certo che ci sto benissimo con te. È difficile che mi trovi bene con uno che non è amante dello sport se io amo lo sport. Però questa cosa diventa che ci diamo una mano a allenarci meglio. E così quando poi costruiamo una famiglia facciamo le giornate alterne. Tu stai con i figli martedì e giovedì, io mercoledì e venerdì, così ci alleniamo in palestra poi da soli. Un giorno ritorneremo a farlo insieme, forse quando ci avremo ancora, saremmo ancora bene in salute. Non è questo, non è avere semplicemente degli interessi in comune, ma è avere proprio una direzione insieme, cioè qualcosa di esistenziale. Invece l'interesse è qualcosa di corollario, cioè adesso mi piace lo sport e andare con le moto, ma fra un anno magari questo interesse non è detto che mi piaccia ancora. Magari fra un anno mi interessa scrivere, mi interessa girare il mondo. Cioè gli interessi sono qualcosa che cambiano, è un po' come le emozioni, cioè l'affinità è qualcosa che può cambiare, perché io non sono la donna che Francesco ha sposato quando aveva 19 anni, cioè quando io avevo 19 anni, io ce n'ho 40, cioè sono proprio un'altra persona. Ecco, allora come si fa a rimanere dentro un matrimonio? Perché continui, nonostante sei una persona completamente diversa, e lui anche per me, come fai a rimanerci dentro? Perché continui ad avere la stessa direzione, cioè rispondi a quella domanda esistenziale nello stesso modo, cioè continui a voler andare nello stesso punto. Questo stesso punto, faccio un esempio, per me è la ricerca della verità. Io in questa ricerca della verità ho incontrato il Signore, quindi per me è la cosa prioritaria prima di tutto, cioè prima di mio figlio c'è la verità. Tante persone vendono la verità per amore del figlio, no, mio figlio è bravissimo, ma ti stiamo dicendo che ha fatto un guaio, ma non lo vedi che, cioè prima tuo marito, no, perché mio marito lo devo difendere.
Ma quando? Questo non l'ho mai visto.
Questo, no.
Questo non c'è su questi schermi.
Prima la verità, cioè io cerco la verità nella mia vita, cerco la verità nel mio matrimonio, cerco la verità nelle relazioni. E questa cosa per me è prioritaria e io la riconosco in Francesco, cioè riconosco che ci sta qualcosa che è più forte dell'interesse, qualcosa che è più forte della comodità, qualcosa che è più forte della sconvenienza, qualcosa che è più forte del abbiamo deciso già questo, che è la verità. Quindi non sempre siamo d'accordo, non sempre,
non
di
sempre,
solito sì.
Non sempre.
Ci
non
sono
sempre.
Delle volte...
Sì, non sempre. Noi stiamo registrando questo podcast con 2 ore di ritardo, non sempre siamo d'accordo sulle stesse cose.
Non sempre la pensiamo anche allo stesso modo.
Infatti, non sempre.
Non sempre decidiamo le cose, le vogliamo fare proprio, d'accordo.
Quasi sempre.
Ma quello che ci fa faticare tantissimo è... molto faticoso e che però alimenta la nostra relazione e ci fa stare insieme, è che nonostante sia difficile cerchiamo in fondo la verità, cioè anche se uno ha fatto tardi 2 ore, poi dopo però l'altro dice come mai, perché prima si arrabbia ovviamente.
Non mi sono arrabbiato oggi.
No, però che pizza, ma perché sei venuto a quest'ora?
Che devo dire?
No, hai ragione. Però poi dopo comunque c'è una ricerca della verità, e questa cosa qui è guardare nella stessa direzione. Non era semplicemente per me, nella stessa direzione non è avere il progetto di una famiglia, dei figli in questo modo. Per me è una cosa ancora più, non mi bastava.
Sta sotto, diciamo, sì.
Sottende
questa cosa.
Per me la cosa importante è sì, avere sicuramente questo obiettivo, ma un obiettivo ancora più profondo, che era quello della ricerca della verità, che per me corrisponde a cercare il Signore, e vedevo che anche per Francesco era cercare il Signore. Ma io nelle relazioni, tipo ieri sono stata una giornata bellissima con una mia amica tedesca che passava in Italia, quindi l'ho raggiunta dove ero. Lei non è atea, proprio non si può parlare di fede, di spiritualità, perché è anatema. Ha avuto un problema di salute che stava morendo, è stata 6 mesi in ospedale, e io ero la sua più cara amica in quegli anni lì. E anche ieri che ci siamo incontrati mi ha detto un sacco di cose che io non sapevo, proprio per cui sono stata importante per lei. È stato bellissimo. Ma noi non abbiamo niente da spartire se non una ricerca sincera della verità, nonostante viaggiamo su due binari proprio diversi. Ma siamo amiche, cioè la nostra amicizia dura perché cerchiamo in maniera genuina la verità delle cose, cioè ci facciamo delle domande e non abbiamo paura di farci le domande, anche se le domande, le risposte potrebbero essere sconvenienti, scomode, difficili, comunque noi ce le facciamo, cioè insieme riusciamo a tirarle fuori lo stesso, e questa cosa è bellissima, è quello che ci unisce. Per questo tante volte diciamo non è importante che il fidanzato sia credente, perché se no non guarda nella stessa direzione, non condividete tante cose. Importante, per esempio, per me, che un ragazzo cerchi in maniera vera, autentica, la verità.
E l'amore.
Poi magari può essere talmente deluso dalla Chiesa che è proprio chiuso, completamente chiuso, a un aspetto del genere. Per me andrebbe bene. Cioè io ho avuto dei ragazzi così. Per me non era quello il problema, per me il problema era una chiusura mentale sull'avere paura di farsi delle domande scomode. Però anche, io trovo anche nei cristiani tante volte questa cosa, ma apro una parentesi alla parentesi, cioè che noi a volte abbiamo paura di dire le cose ad alta voce che ci feriscono di Dio. Cioè se tu ti senti ferito perché Dio, non lo so, e attribuisci a Dio questa cosa, ma dillo, qual è il tuo problema? No, devi mantenere l'immagine della persona di fede che quindi si fida ciecamente del Signore. Anch'io mi fido ciecamente del Signore, però quando mi succedono delle cose dico, ma Signore tu mi hai tradito, cioè io mi sento così. Poi dopo ci lavoro sopra, cerco di andare più a fondo, ma se tu non hai il coraggio neanche di fartele delle domande, cioè se tu non hai il coraggio di farti la domanda, tu chi sei, tu che vuoi, qual è la direzione che vuoi prendere, e a seconda di quello che trovi dopo ci vai pure tu, perché se no rimango sola, mo se questo non ci vado a letto già non c'è nessuno, poi non gli dico pure della castità, mi perdo pure quest'altro, già me ne sono persi tre, certo tu quest'uomo non lo troverai mai. Una persona che guarda nella stessa direzione non la troverai mai. Quindi la domanda di fondo è questa. Prima di capire la tua vocazione, tu sai chi sei? Tu sai dove guardi? Tu ce l'hai una direzione? Perché non la troverai insieme a un altro. La trovi prima tu e dopo riconosci un altro sul cammino. Questo vale anche per i consacrati. Cioè prima capisci il Signore cosa vuole da te e tu cosa desideri. E dopo trovi qualcosa che ti corrisponde in una realtà. Non puoi andare in un posto e dire, ah, adesso vediamo, siccome voglio consacrare, questo non mi sembrava così male. Cioè, può accadere di tutto, ci mancherebbe, però è qualcosa che parte innanzitutto da te. Cioè, tu chi sei? Lavora su di... Uno sta sempre a pensare che gli altri sono sbagliati, non c'è mai l'uomo giusto. Ma tu stai lavorando su di te, tu sai cosa vuoi, tu sai la direzione che vuoi veramente fino in fondo. Oppure basta che un ragazzo ti dica, vabbè, ma se tu non vieni a letto con me, fra me e te non ci può essere niente, e tu dici, beh, in effetti che faccio, me lo perdo? Beh, forse no. E ti svendi, cioè svendi la tua direzione, cioè svendi chi sei, svendi quello che vuoi, non è soltanto una questione di corpo, è proprio svendere chi sei, quello che vuoi veramente alla vita, cioè abbassare il prezzo.
Io penso che a questo punto io metterei tre categorie, così capiamo, perché tre stati di vita diversi, cerchiamo di capire come si declina questa cosa. Fidanzati, diciamo una ragazza più grande, sui 40 anni, e una coppia sposata. Io metterei queste tre categorie, no? Cercare di capire come questa cosa qua si vive in questi tre stati di vita diversi. Allora, fidanzati, diciamo ragazza, ragazzo grande, che non sono riusciti a fiorire nell'amore, tra virgolette, e una coppia sposata che si domanda che senso ha fondamentalmente sto matrimonio che stanno vivendo.
Questi, prego, vada.
Qua, inizio io, vabbè. Quale vuoi, la carta rossa, carta verde, la carta gialla?
Ci esplichi tutto, per favor, tutto quello che tiene che d'essere.
Ma che, cioè, semplicemente mi sembrava che è utile pensare a queste tre cose. Allora, sì. Il caso dei fidanzati, la domanda grossa è questa. Quando è il momento di sposarsi? È un po' quello che abbiamo detto oggi, è molto, diciamo così, profilato per questa categoria di persone. Tu capisci effettivamente quando è il momento di sposarsi, tu capisci quando è il momento di sposarti, quando effettivamente vedi nell'altro quella persona per poter raggiungere quella cosa che per te è la più importante, quel compagno di cordata per arrivare fino in fondo. Cosa deve avere quest'altra persona? Quali sono gli strumenti, i connotati per capire questa cosa qui?
Deve completare la tua parte, quello che ti manca. Deve essere proprio il mio completamento.
La tua completezza.
Sì.
Ecco, no. Il punto fondamentale è capire se questa persona è in grado di essere il tuo compagno di cordata in questa missione oppure no. Che vuol dire? Vuol dire che, come abbiamo detto l'altra volta sui nuclei di morte, ma se lui è mammone, d'accordo? E tu glielo fai notare che c'è un problema con la sua famiglia d'origine e lui ti dice sì 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 e poi non fa la mazza, ma questa qui non è una persona seria. Cioè, in teoria può anche guardare nella stessa direzione quanto te pare a te.
Ma però, in pratica...
Ma in pratica non mette mano a... ho fatto questo esempio qui, poteva essere un altro, poteva essere il gioco, poteva essere il lavoro, poteva essere l'autostima, poteva essere il rapporto paritario, poteva essere che non è in grado di stare davanti a te se non andate a letto insieme. Ecco, sono tante e variegate le possibilità. Però è chiaro che se tu in una persona ci vedi tanto di buono, e sicuramente ce l'ha, però poi verifichi che questa persona qui non ci lavora sulle cose, questo è un grosso campanello di allarme che ti dice che questa cosa qua non funziona. Quindi magari c'ha dei connotati ottimi, però questa cosa qua non funziona. Poi magari invece dici, vedi, sta persona... non lo so, non è particolarmente simpatica e non mi fa ridere, invece volevo uno divertente, magari non è particolarmente, non lo so neanche cosa
chiedere. Mamma voleva uno che sapeva ballare bene,
ecco, non sa ballare bene,
è proprio impedito, proprio
non sa ballare
e
bene,
che non era uno di campagna e lo voleva più cittadino.
Vabbè.
E che sapesse ballare, si è trovata uno che pascolava le vacche e che
è impedito a ballare.
Impedito a ballare.
Vabbè, da parte questo esempio così drammatico,
però per dire, ci ha fatto una famiglia e quelle cose che lei pensava, cioè, in fondo non erano così fondamentali.
Ma si ancora rompe che non sa ballare. Comunque, volevo dire semplicemente, diciamo, a tutti questi connotati negativi, no? Che per te dice, ma mamma mia, veramente, io da quando sono bambino volevo che la persona fosse così, così e così e così. Però, allo stesso tempo, vedi che cerca con una sana ambizione gli stessi desideri tuoi, li ricerca con serietà e ti affianca in questa ricerca, in questo cammino, e tu dici questa è qui una persona solida su cui posso mettere il peso e ci sta un'affinità, nel senso che comunque ti piace, perché ricordati che se ti sposi ci devi fare l'amore, ci devi fare i figli e tutto il resto. Quindi non...
Ripetiamo la nostra frase classica, che tu ti puoi entrare in un fidanzamento dalla stima, perché lo stimi, è un bravo ragazzo, un lavoratore, una persona generosa, carino, simpatico, ma non ti puoi sposare solo con la stima, ti deve pure piacere. Cioè, esatto. Quando lo baci devi dire mamma mia quanto è bello baciare questo uomo.
Tante volte abbiamo detto che l'intimità... sessuale, diciamo così,
l'attrazione,
ecco, brava, l'attrazione si costruisce con l'intimità, che non è quanti veli mi sono già levato, ma è quanto i nostri cuori riescono ad avvicinarsi. E lo dico io, che io sono proprio ultimo della fila a fare questa cosa qua, però quel poco che ho fatto, diciamo, ha portato frutto. Quindi per i fidanzati è questo, cioè quest'uomo, questa donna camminano, sanno camminare, sanno mettere mano su quelle parti più scabrose e terrificanti, sai essere pienamente te stessa con lui, te stesso con lui, con lei, senza doverti nascondere, c'è sincerità, c'è purezza in tutta questa cosa qua, siete capaci di stare uno di fronte all'altra in maniera pura, cioè nel senso senza dover recitare una parte, guardate nella stessa direzione, c'è attrazione fisica, Ok, cioè fondamentalmente siete pronti per sposarvi. Il fatto del lavoro, la casa, la macchina, il mutuo sono dettagli, cioè vuol dire che sono cose che vi servono poi effettivamente per realizzare tutto questo. Cioè, mi spiego, il punto dell'orto sono i frutti, i pomodori, i peperoni, la melanzana, quello che sia. E questo è il punto dell'orto, ma la zappa ci vuole. Cioè, voglio dire, l'acqua ce la devi mettere. Quindi il lavoro, la casa, sono la zappa, sono l'acqua, tutte, ce le devi avere, ma non è quello il punto. Non è che non fai l'orto perché non c'è la zappa. Non fai l'orto perché se non c'è la zappa ti organizzi, vi una pietra, un bastone, trovi un'altra alternativa, cioè ti organizzi, perché il punto è fare l'orto. Questo per i fidanzati. Vuoi dire tu devo andare avanti io?
No,
tu
no fai... per i single, cioè le persone che dicono io oggi ho 40 anni, 45 anni, avrei voluto, non lo so, avere una famiglia, però pure consacrarmi, ci sono stata pure in convento, magari conosco un'amica che è stata diversi anni in convento e dopo, quando è uscita dal convento, aveva 45 anni e quindi non sta praticamente in nessuna delle due vocazioni. Cosa faccio? Butto la vita così perché vivo da depressa, perché non ho concluso nulla, perché io non posso fiorire? No, quello che devi fare, il discernimento che c'è da fare è come posso essere generativa? Perché magari puoi essere un'amica fantastica, cioè come se amica tu non c'è nessuno. Capisco che è molto più appagante nell'immaginario essere un consacrato o uno sposato, però non è, cioè non vedo questa, c'è anche tantissima fatica che non si vede. Ognuno c'ha il suo percorso, ognuno c'ha la sua strada. Se tu sei su questa strada, quello che ti rende felice è essere una persona generativa. Io conosco diverse persone in Italia, ma non solo, amici che abbiamo in Spagna, così, che sono grandi, sono proprio grandi, però che o perché hanno avuto storie lunghe si sono finite dove avevano, che immaginavano quella fosse l'uomo della loro vita, o perché invece hanno avuto delusioni in un convento, o semplicemente perché hanno pensato ad altro, o perché erano particolarmente inguaiate, quindi ci è voluto tanto tempo per capire che lo erano e mettere mano sulle cose, sono arrivati a un'età grande senza aver concluso, diciamo, essere dentro una vocazione. Questo non gli ha impedito di essere persone generative, di essere persone felici, di donare la vita, perché il punto è donare la vita. Perché vuoi entrare in un matrimonio o perché ti vuoi consacrare? Perché così c'è un abito e stai a posto e nessuno ti chiede conto, non lo so, perché se senti il fallimento se non lo fai? No, queste cose sono, cioè, oppure io mi sono sposata quindi sono una persona realizzata, non mi risulta. Io vedo le persone realizzate, le identifico con le persone che donano veramente se stesse da mangiare, cioè che donano la vita, non donano un pezzo, una parte, qualcosa, donano davvero la loro vita, spendono la loro vita per qualcosa di grande, per quel qualcosa a cui sono chiamate. Quindi il punto è rimanere in ascolto e, stando fuori ad una vocazione di questo tipo, è importante, cioè bisogna dare molto peso a farsi custodire da qualcuno. Cioè è molto più rischioso, perché comunque una famiglia, una comunità ti limitano tantissimo e questa cosa è più faticosa, ma è un bene. E invece una persona da sola non ha questi limiti e quindi invece ha bisogno di essere custodita da qualcun altro.
E diciamo è più complesso sicuramente, però il punto fondamentale è appunto concentrarsi su ciò che veramente è importante. Mi ha colpito molto una ragazza, una grande insomma, che abbiamo incontrato recentemente, che mi ha chiesto: ma quindi dove posso incontrare, siccome faccio real men, dove posso incontrare uomini di 40 anni con cui bla bla, dove stanno questi uomini, così? Gli ho detto: ma che te frega a te dove stanno gli uomini, tu devi pensare a te, tu dove vuoi spendere la tua vita, perché poi nello spenderla la tua vita in maniera bella, sana, profonda, allora avrai l'opportunità anche di incontrare altre persone, come abbiamo detto fino adesso, che guardano nella tua stessa direzione. O magari no, non lo sappiamo. Cioè, il punto è che la cosa fondamentale è riconoscersi in ciò che veramente è portante e importante. Portante e importante nella tua vita. Il terzo caso delle coppie sposate in cui tu dici: oddio, adesso io ho ascoltato sta roba, ma io veramente mi sono sposato perché boh,
perché andavamo a arrampicare insieme,
non lo so, quindi adesso io ho fallito tutto, non funziona niente, mio marito è un caprone, mia moglie è una cessa, che ne so, qualsiasi delle cose peggiori.
Cioè ovviamente è sempre lui, cioè ovviamente ognuno si lamenta dell'altro.
Sì, non dico mai io sono una cessa, no, io sono un caprone, no, certo,
cioè,
no.
Chiaro.
È sempre l'altro che è tutto uno schifo. E i miei figli mi odiano, non lo so, non ho figli e quindi il mio matrimonio, vedi, è sterile, tutte queste cose qua. Ecco, di fronte a questa situazione di, lasciatemi dire, di morte, ecco, è lì che entra il Signore. E come entra il Signore? Facendo diventare tuo marito da un caprone, lo fa diventare un bellissimo unicorno? Ma col fischio, ma assolutamente zero. Cioè, il caprone invecchia, cioè è proprio, tende proprio a, si sedimenta, capito? Non migliora per niente. La cessa è quella che è, cioè,
mamma mia, sei, tu sei grezzo.
Raga, cioè, purtroppo la verità a volte può essere un po' così, un po' ruvida. Però non vuol dire che in tutto questo non ci sia in verità una chiamata, una bellezza proprio, non soltanto una chiamata che sembra quasi una cosa, che una croce che ti devi portare addosso, ma no. Una bellezza, tu veramente puoi fermarti e dire: porca miseria, ma se io sto qua in questa situazione, ma tu Signore, ma che mi ci hai messo a fare? Come mai? Cosa mi vuoi dire? Dove mi stai conducendo? Andate a leggere il salmo, quello del buon pastore. Tu mi conduci su pascoli erbosi e dici: ma come, qua è tutto uno schifo. Ma non è così. Lui ti sta conducendo verso pascoli erbosi. L'altro giorno su Real Men abbiamo parlato di Mosè. Mosè spinge il gregge oltre il deserto. Ed è lì poi che accade questo evento incredibile della sua vita, del roveto ardente, in cui incontra Dio per la prima volta in maniera profonda. Ha spinto il gregge oltre il deserto. Il deserto è il caprone di tuo marito e tua moglie così, e tutta la sterilità della tua vita. Mosè spinge il gregge oltre il deserto per trovare quei pascoli erbosi che il Signore gli ha promesso. Ed è lì poi che gli parla il Signore. Che non vuol dire andare a cercare alternative al tuo matrimonio o alla tua situazione particolare, ma andare a trovare quei pascoli erbosi proprio lì. Una cosa che parlavo l'altro giorno con un nostro amico, parlavamo degli attacchi del demonio, una cosa molto leggera così, di fronte proprio a tutte le vicissitudini, le cose brutte che ti possono accadere. Io a un certo punto, parlando con lui, mi sono reso conto di una cosa, che di fronte a tanti attacchi e tante sofferenze io ho sviluppato una specie di pellaccia, non so come dire, in cui
beato te,
quando se tu hai una ferita sulla mano, no, dammi la mano, tu c'hai una ferita qua e io ti tocco sulla ferita, tu che fai? Tu scansi la mano, no? E ti tocco, certo. Tu tiri via la mano, e nel tirare via la mano io ti tengo e ti stringo ancora più forte. In questo tirare è un'agonia, fondamentalmente. Non lo so, dentro di me sta maturando, poi non dico che è così sempre e sarà così sempre, però sta maturando un atteggiamento in cui, quando tu mi tocchi quella ferita scoperta, io la guardo e dico: che mi fa male, mi fa molto male, che vorresti fare con questa cosa?
Ma tu sei un real man,
vuoi spingere di più, vuoi vedere se esce ancora più sangue, se c'è il pus, che vuoi fare?
Tu sei un real man, no, è difficile dire questa cosa.
Ma io sto facendo una, io sto dicendo che
no, bisogna, non sto facendo una condivisione personale,
io
certo.
Sto dicendo che io sto entrando un po', c'ho sta grazia, non lo so, sto entrando un po' in questa mentalità qua che è inutile che tiro, se tiro mi faccio ancora più, ma si lacera proprio la ferita, e vengo anche, mi dà questo senso di oppressione di essere tirato. Invece tu mi vuoi fare male, vuoi toccare la, vuoi mettere il dito, e poi che vuoi fare? E poi che vorresti fare? Mi ha colpito sempre una cosa che faceva mio padre, no? E che quando qualcuno litigava con lui, e una volta ci ho pure beccato un pugno in faccia, no? Queste cose in mezzo al traffico di Roma senza senso, no?
Madonna.
No, senza senso. Gli ha rotto il naso questo qua. Lui stava in moto e questo gli ha dato un pugno dentro la visiera. Cioè, proprio pensato proprio di cattiveria. Mio padre non ha reagito. L'ha guardato e gli ha fatto, mo che vuoi fare? Mo butta per terra? Mo prende a calci? Che vuoi fare? Questa cosa qui è un po' quello che a volte dobbiamo imparare a vivere nella nostra vita. Cioè, se le cose si accartocciano, vanno male, magari c'è un tradimento, una difficoltà con figli, non lo so, qualsiasi cosa sia. Cioè, è anche importante guardare. Cioè, tu lo sai che hai un padre che è un pastore fedele, che ti conduce su pascoli erbosi? Oppure ti ribelli a tutta questa cosa qua? Cioè, noi non lo sappiamo dove passa la via della nostra vita. A volte è molto ingiusta, è molto dolorosa. Però, che vuoi fare? La vita, cioè la storia dei santi ci insegna che questi cammini a volte così dolorosi e così difficili hanno un senso profondo.
Grazie, è stato bello parlare di queste cose, mi piacerebbe se ne parlassimo ancora.
Vabbè, abbiamo parlato di dolore e sofferenza, adesso dobbiamo...
No, mi piacerebbe parlare, visto che parliamo della vocazione, degli impedimenti.
Facciamo una serie, quanto sto male?
No, vorrei parlare degli impedimenti. Cioè, cos'è che ti impedisce di lasciare agire la grazia, di lasciar passare la vita?
Segnatela, la prossima volta dici che dobbiamo parlare.
Vorrei parlare degli impedimenti.
Adesso?
No, la prossima volta, perché uno pensa... che le croci della vita siano le situazioni che ti accadono, sono le situazioni che ti succedono. Questa sofferenza, questo dolore, questo marito che mi sono ritrovata, questi figli difficili, questo lavoro che ho perso. Invece una malattia, invece le croci, ho capito, sono gli impedimenti che io metto alla vita che passa. Cioè è quello che mi fa soffrire veramente, non è tanto quello che accade, ma come impatta su di me, cioè come quell'impatto su di me non passa, come la mia mancanza di mitezza, non so come dire. Cioè vedo che le persone miti, che non hanno queste resistenze,
non sono mite,
no, tu no, però vi dico in generale, vedo che le persone miti, che non hanno tutte queste resistenze, attraversano le difficoltà e soprattutto si lasciano attraversare dalla grazia di Dio, dalla vita proprio, in maniera molto più serena, molto più semplice. Vedo che proprio la grazia che passa, i miti erediteranno la terra. Cioè sono quelle persone che veramente sono padroni di dove abitano. Cioè sono, non so come spiegarlo, ce l'ho in mente ma non lo so dire veramente, che ce l'ho ancora solo un'intuizione in testa. Sono quelle persone che sono capaci di lasciare che la vita vada, che la vita agisca, e la prendono per come viene. Ma questo non è passività, superficialità, no, è la mitezza. Prossimo podcast.
Vai.
Allora, noi vi salutiamo, ci vediamo venerdì con la newsletter.
Ah, come questo venerdì.
Come
qua.
Questo venerdì, che pure l'abbiamo inviata. ci siamo dimenticati, ci avevamo un po' di cose.
Non ci siamo dimenticati.
Non ci siamo organizzati. Okay. E quindi ci siamo ritrovati venerdì mattina, che non l'avevamo fatta, e diciamo c'erano altre priorità, diciamo così. E quindi niente, ci siamo dimenticati di svegliarci alle 4 di notte e lavorarci, fare.
Sì, sì.
E quindi pace.
E ogni lunedì un nuovo episodio del podcast. E
Real Men?
Real Men esce mercoledì,
e c'è anche la newsletter di Real Men.
C'era, poi ho perso gli indirizzi, ci sono stati dei problemi.
Ah, è vero, e non è più risolto?
Ancora no, non me lo sono rimesso.
Questa me l'ero dimenticata.
Buona settimana.
Ciao ragazzi.
Ciao.